Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Bucci. Berna conferma la nuova stretta, da domani chiusura alle 19 per negozi e ristoranti, deroghe possibili per i cantoni meno colpiti dal Covid. La Confederazione stanzia anche nuovi aiuti, 1,5 miliardi di franchi per i settori che stanno soffrendo particolarmente per le restrizioni. Nel giornale le reazioni dei ristoratori e una domanda a cui cercheremo di dare risposta: Berna ha ceduto di fronte alle proteste dei cantoni? Gli altri temi, a partire dal nuovo direttore della RSI, sarà Mario Timba. Al 43 anni, tra le sue priorità un servizio pubblico più orientato al digitale. La svolta di Cuba: da gennaio l'addio al sistema della doppia valuta, salari e pensioni saranno quintuplicati per compensare l'inflazione. Da domani tutto chiuso alle 19 e la domenica potranno aprire solo ristoranti e bar, al massimo 10 persone per gli incontri privati e nessun evento culturale. Le critiche di cantoni e associazioni economiche non hanno fatto cambiare idea dunque al Consiglio federale. Le nuove misure restrittive presentate a inizio settimana sono state in gran parte confermate oggi, con alcune eccezioni possibili per quei cantoni che presentano una situazione epidemiologica particolarmente favorevole. Da Berna, Mattia Serena.
Contagi in aumento, ospedali sotto pressione, diffusione del virus in alcune regioni a un passo dalla crescita esponenziale. Per il governo le misure adottate dai singoli cantoni non bastano più, ne servono di nuove a livello nazionale. La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga.
Per la popolazione ora non è importante chi decide cosa. Quello che conta e che ci siano meno contagi.
E per avere meno contagi, lo abbiamo imparato negli ultimi mesi, bisogna ridurre i contatti tra le persone.
Le misure che ont été prise concernent les réductions des
da domani e fino al 22 gennaio, ha annunciato il ministro della Sanità Lambert Say, bar, ristoranti, negozi, musei, biblioteche, strutture per il tempo libero chiuderanno alle 19. Bar e ristoranti potranno aprire la domenica fino alla stessa ora, il 24 e il 31 dicembre fino alla 1 del mattino. Nessuno sconto la ristorazione, dunque, che fino all'ultimo sperava in un compromesso. Il messaggio è semplice, ha sottolineato Bersè. Dobbiamo poter continuare a vivere in questo periodo festivo, ma in un modo un po' più lento, e le serate devono svolgersi in un contesto privato, a casa e, se possibile, con pochi contatti. Il governo ha rinunciato a limitare a 5 le presenze agli eventi privati e, di fronte alle forti critiche dei cantoni, fa una sola concessione. I cantoni che hanno già adottato misure più severe, che portano a una forte diminuzione dei contagi, hanno la possibilità di allentare le chiusure, ha spiegato Simonetta Sommaruga. Ciò significa che, se la situazione epidemiologica lo permetterà, potranno decidere di autorizzare bar e ristoranti ad aprire fino alle 23. Il Consiglio federale intanto si prepara al peggio e settimana prossima deciderà come agire nel caso fossero necessarie ulteriori restrizioni.
Fin qui dunque le principali novità di oggi. Tra poco sentiremo anche reazioni e dettagli anche sugli aiuti economici. Prima però, con Alan Crameri, vogliamo soffermarci sull'eccezione, lo abbiamo sentito, decisa oggi per quei cantoni che hanno sotto controllo la situazione dei contagi. Quanto sono severi questi criteri?
Diciamo che non sono impossibili da raggiungere. Oggi li rispettano 7 cantoni, quelli romandi, Vallese compreso, e Obvaldo. Vediamo nel dettaglio i criteri. Primo, deve esserci ancora spazio negli ospedali e il sistema di tracciamento deve essere funzionante. Secondo, il numero di riproduzione del virus deve essere sotto l'1 per almeno 7 giorni consecutivi. Il numero di riproduzione, il tanto citato R0, viene calcolato dal Politecnico di Zurigo attraverso alcuni parametri e in generale possiamo dire che quando è sotto l'1 l'epidemia non si sta più espandendo. E terzo, il numero di infezioni per 100.000 abitanti deve essere inferiore alla media nazionale degli ultimi 7 giorni. Quindi criteri abbastanza precisi, quasi scientifici. È la prima volta che la Svizzera decide per una specie di automatismo, anche se, a differenza del sistema a semaforo delle regioni italiane, ha un impatto relativamente ridotto. Estende, come sentito, dalle 19 alle 23 l'apertura dei locali pubblici.
Ecco, però questi sono anche criteri che cambiano di giorno in giorno. Insomma, un cantone potrebbe trovarsi nella situazione di poter aprire e poi di dover richiudere, magari proprio a causa dei troppi contatti serali in questi luoghi. Non è un controsenso.
In effetti questa dinamica non è da escludere, ma attenzione, i cantoni non sono obbligati ad aprire se rispettano i criteri, è una possibilità che hanno. Vengono pure invitati a consultarsi con gli altri cantoni vicini per evitare situazioni assurde. Anche con regole scientifiche la situazione resta quindi molto complicata, complessa, e il ruolo della politica è proprio quello, cioè fare scelte quando le opzioni sono più di una.
Alan Kramer, ti ritroveremo più tardi. Oggi però il Consiglio federale non ha solo deciso chiusure e restrizioni, ha anche deciso di stanziare un ulteriore 1,5 miliardi in aiuti economici, la metà destinata proprio alla ristorazione e al turismo. La cifra totale versata alle aziende che causa Covid hanno o avranno un crollo del fatturato sale dunque a 2,5 miliardi di franchi. Ma ci dici di più Giampaolo Driussi.
In principio erano 200 milioni di franchi destinati a chi è rimasto tagliato fuori dagli aiuti ordinari, operatori culturali, organizzatori di eventi in primis. Poi, su pressione del Parlamento e dei cantoni, la cifra era salita ad 1 miliardo con un'estensione dei beneficiari, comprendendo anche albergatori e ristoratori, ma anche con qualche paletto, per esempio aver subito un calo del fatturato almeno del 40%. Le modifiche legislative non sono ancora terminate e ora, in corso d'opera, il governo propone di iniettare un ulteriore 1,5 miliardi. In piccola parte parteciperanno i cantoni, metà di questa cifra sarà interamente a carico della Confederazione, con destinazione ancora da definire. Ueli Maurer un'idea però ce l'ha.
Sind sozusagen eine Reserve des Bundes.
Sono da concepire come una riserva federale da utilizzare laddove c'è estrema necessità, anche al di là delle condizioni fissate per legge, come la soglia di fatturato. Ne discuteremo coi cantoni, ma in primo luogo pensiamo al turismo e alla ristorazione.
E passiamo dunque alle reazioni, partendo proprio, insomma, occupandoci soprattutto della ristorazione, dei ristoranti. Questo ulteriore inasprimento equivale, dice l'associazione di categoria Gastro Suisse, a una morte lenta. Sentiamo ancora da Berna allora la nostra corrispondente Anna Riva.
Alcuni media hanno coniato l'efficace termine Corona Hammer, dove Hammer sta per martello. Mai espressione fu più appropriata, almeno per il presidente di Gastro Suisse, Casimir Platzer, che deplora il fatto che da domani, in quasi tutti i cantoni, i ristoranti dovranno chiudere già alle 19. Una disposizione, questa, che impedisce il servizio serale, quindi le cene. E anche a mezzogiorno, con il telelavoro fortemente raccomandato, i clienti sono pochi.
Si può anche chiudere alle 4, questa decisione è come un lockdown generale, solamente che non l'ha deciso perché mi sembra probabilmente non vuole pagare la gastronomia.
C'è dunque grande preoccupazione per le condizioni economiche in cui versa un intero settore.
Il consigliere federale Maurer ha detto che aumenterà le cifre per i casi di rigore, però devo dirle l'applicazione dei soldi per i casi di rigore non funziona perché durerà troppo tempo e poi anche lì è un po' come la decisione di oggi, un casino a livello federale perché ogni cantone ha deciso delle misure diverse, perciò non fa senso.
La richiesta dell'associazione di categoria è molto chiara.
Ci vogliono degli aiuti che vengono veramente velocemente e subito e in cifre abbastanza importanti.
La situazione, prosegue Platzer, non è rosea neppure per i ristoranti dei cantoni romandi, che pur avendo attualmente valori che consentirebbero un'estensione degli orari di apertura, non possono avere la certezza che l'evoluzione epidemiologica si mantenga a questi livelli. Il risultato è una deleteria mancanza di prospettive.
E torniamo adesso con Alan Kramer, responsabile della nostra redazione nazionale, a un'ultima analisi. Si è fatto tanto parlare in questa settimana di federalismo un po' messo in crisi da questa, scusatemi il gioco di parole, crisi pandemica. Possiamo riassumere che, malgrado le eccezioni che abbiamo sentito oggi, il Consiglio federale non ha ceduto, e anche malgrado le forti critiche, non ha ceduto ai cantoni.
Direi proprio di sì. La chiusura di principio di bar e ristoranti alle 19 e dei negozi anche la domenica è una restrizione importante per la vita economica e privata. Le eccezioni sono da interpretare come un gesto verso la Romandia, ma anche una responsabilità per i cantoni. Il 1,5 miliardi di aiuti preannunciato è un po' di acqua sul fuoco. Ma se facciamo un confronto internazionale, dobbiamo dire che l'approccio del governo svizzero resta tra i meno restrittivi, punta sempre molto sulla responsabilità individuale.
Ecco, questi 3 giorni però di critiche tra governo federale e cantoni hanno lasciato il segno.
Sì, nel comunicato stampa del governo c'è una frase del tutto inusuale. Dopo una decisione, la leggo: la grande maggioranza dei cantoni non concorda con il modo di procedere del Consiglio federale. Beh, ora Berna dice di voler riprendere il dialogo con un po' più di attenzione federalista. Concretamente adesso vanno definiti i criteri di eventuali nuove restrizioni. Oggi un secondo lockdown con chiusura totale di ristoranti e negozi non è più stato citato come opzione a corto termine, ma escluso del tutto non lo è ancora, ed è questo in fondo che conta al di là delle discussioni teoriche sul federalismo.
L'analisi di Alan Crameri a chiudere questa nostra pagina dedicata alle decisioni del Consiglio federale per contenere il coronavirus. E si è detto a più riprese tra i settori economici che hanno visto crescere i loro affari con questa crisi. C'è il cosiddetto e-commerce, la prova nell'annuncio oggi di Digitech Galaxus, che progetta un nuovo stabile a Utzensdorf nel canton Berna. L'azienda elvetica controllata da Migros risponde così alla crescita dei volumi appunto del commercio online. Il progetto, sviluppato in collaborazione con la Posta, prevede entro il 2023 la creazione di 450 posti di lavoro. Passiamo ad altro. Il nuovo direttore della RSI sarà Mario Timbal. Il consiglio d'amministrazione dell'SSR oggi a Berna ha ratificato la proposta del comitato della Corsi, la società cooperativa per la radiotelevisione svizzera di lingua italiana. Il 43enne, che tra altre cose è stato direttore operativo del Locarno Film Festival, subentrerà a Maurizio Canetta nei primi mesi del prossimo anno. Riguardo al futuro del servizio pubblico, ecco come si è espresso oggi.
Mi aspetto un servizio pubblico che guardi al nuovo ecosistema digitale senza paura, con coraggio e forse scardinando certe gerarchie, di modo da poter toccare con delle produzioni di qualità la popolazione la più larga possibile. Questo sicuramente cercando nuovi standard, nuovi format e nuovi contenuti.
Così il futuro direttore della RSI, Mario Timbal. A convincere sul suo nome i membri della Corsi sono state la sensibilità per la dimensione culturale della Svizzera italiana e la vasta rete di contatti nel mondo della cultura e dei media, ma non solo, come sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Corsi, Luigi Pedrazzini.
Ma sono differenti le ragioni che ci hanno portato a scegliere Mario Timbal, ci ha convinto sotto diversi punti. Uno di questi è il fatto che noi pensiamo che in questo momento della storia della RSI, che sarà confrontata con scelte difficili, con riforme, con necessità di ristrutturazioni, la presenza di qualcuno che viene dall'esterno, che apre una porta, che porta uno sguardo esterno, può essere un valore aggiunto anche proprio per le esperienze professionali assai complesse che ha fatto nel passato Mario Timbal.
Luigi Pedrazzini, presidente della Corsi. Andiamo all'estero, partendo da Bruxelles, dove oggi si è chiuso un vertice europeo denso di temi delicati. I capi di Stato e di Governo dell'UE hanno approvato un piano per ridurre del 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, con un occhio di riguardo per i paesi dell'est ancora molto dipendenti dal carbone. Hanno poi introdotto nuove sanzioni contro la Turchia e infine hanno sbloccato il budget comunitario per i prossimi 7 anni ed il fondo per la ripresa post-Covid, punti sui quali gravava il veto di Polonia e Ungheria. Proprio su questo aspetto vogliamo focalizzarci. Come è stato possibile condurre Varsavia e Budapest a più miti consigli? Sentiamo l'analisi di Matteo Tacconi.
Il piano di rilancio è salvo, ma per molti Bruxelles ha concesso fin troppo al premier ungherese Viktor Orban e al leader polacco Jarosław Kaczynski, fautori della cosiddetta democrazia illiberale. Per superare il loro veto, il meccanismo sullo Stato di diritto ha perso rigore. Le contestazioni potranno essere impugnate sempre davanti alla Corte di Giustizia europea, allungando dunque i tempi per irrorare eventuali sanzioni, e riguarderanno solo i fondi concessi a partire dal 2021. Per tutti i precedenti casi di corruzione e appropriazione indebita legati al cattivo funzionamento della giustizia, l'Ungheria ne ha ben 43 cui rispondere, il meccanismo sullo Stato di diritto non scatterà. Orban ha cotto Angela Merkel, titola il quotidiano di Budapest Népszava, sostenendo che senza una pressione forte da parte di Berlino e Bruxelles, il premier ungherese otterrà facilmente il quarto mandato di fila alle parlamentari della primavera 2022. Canta vittoria anche il governo polacco, maggior beneficiario di fondi europei. È accusato dai sindaci delle grandi città di voler rompere con l'Europa e avviare la Polexit. Il compromesso sancito ieri smentisce questa ipotesi e non pregiudica le risorse UE, non almeno nel breve periodo.
Dopo oltre 25 anni, Cuba abbandona il suo peculiare sistema con due valute ufficiali, il peso convertibile ancorato al valore del dollaro e quello nazionale. La riforma, di cui si parla da anni sull'isola caraibica, prenderà avvio il prossimo 1 gennaio, secondo quanto annunciato dal presidente Díaz-Canel. In redazione Andrea Ostinelli.
In un discorso televisivo breve ma solenne, ieri sera il presidente Miguel Díaz-Canel, affiancato dal leader del Partito Comunista Cubano, Raúl Castro, ha annunciato la riforma tanto attesa e più volte rinviata.
A partir del 1 de enero de 2021, con una tasa de cambio unica.
Con l'anno nuovo Cuba abbandonerà il suo macchinoso sistema monetario con due valute ufficiali, unico al mondo, e tassi di cambio differenziati per operatori pubblici e privati. Dal 1994 a Cuba il peso convertibile, il cui valore è vicino a quello del dollaro americano, è impiegato nel settore privato, mentre i pesos nacionales sono utilizzati dallo Stato e dal settore pubblico dell'economia. Da gennaio si manterrà soltanto la valuta più debole al tasso di cambio fisso di 24 pesos per dollaro, una riforma intesa a rendere più competitiva e trasparente l'economia cubana, evitando le distorsioni dovute ai tassi di cambio interni con cui si sovvenzionano ampie parti del settore pubblico. Soprattutto in un primo tempo, il nuovo corso potrebbe comportare sacrifici aggiuntivi per i cubani già confrontati con una forte crisi e con la paralisi del turismo internazionale. Si prevede un'inflazione a tre cifre, per questo i salari e le pensioni pubblici saranno quintuplicati. Nessun aiuto invece è previsto per 2 milioni di persone fra i lavoratori del settore privato, dell'economia informale o i senza lavoro. Del resto, il presidente Díaz-Canel ha dettato la nuova linea. La giustizia sociale si otterrà non con l'egualitarismo, ma con la motivazione al lavoro.
In chiusura la notizia di un lutto che ha colpito il mondo del cinema: è morto in seguito a complicazioni correlate al Covid-19 uno dei più grandi registi contemporanei, il sudcoreano Kim Ki-duk. Aveva 59 anni, era stato una delle grandi scoperte proprio del Locarno Film Festival quando nel 2003 si presentò in concorso con il film Primavera, Estate, Autunno, Inverno e ancora Primavera. Tra i riconoscimenti ottenuti da Ki-duk, un Leone d'Oro a Venezia, un Orso d'Oro a Berlino e una vittoria a Cannes nella sezione Un Certain Regard. Con questo è tutto, ma c'è lo sport, vi lascio ai colleghi.